è una contrapposizione durissima, non c'è ancora una mentalità democratica. I partiti hanno i loro picchiatori, le loro bande, e chi va all'opposizione, l'opposizione non la fa regolarmente in Parlamento. Ricorrono alla strada, alla piazza, due legislature fa e anche della penultima, e l'opposizione è stata quasi sempre assente per protesta. Adesso addirittura non si è presentata alle elezioni, quindi praticamente il Parlamento solo quelli del partito vincitore.
Ma in questa situazione la popolazione come vive?
Ma la popolazione si dice che sia molto politicizzata, nel senso che c'è un vivo interesse nella gente per queste contrapposizioni, per opporsi alle dittature, eccetera. In realtà è una immaturità politica forte, perché non c'è la concezione del rispetto dell'avversario e del ricorrere a metodi pacifici di persuasione per riconquistare la fiducia della maggioranza. La seconda considerazione che si può fare è che la popolazione attualmente è stanca di questa situazione, con violenza in aumento, fomentata soprattutto da uno dei partiti, il secondo partito della coalizione di opposizione, che è il Jamaat Islam, un partito fondamentalista, che è ricorso, come non era mai successo, a metodi molto più violenti del solito per costringere la gente a seguire gli scioperi, gli blocchi. C'è una contrapposizione anche proprio di mentalità, la mentalità, diciamo così, è laica, non su principi religiosi, è la mentalità invece che vuole introdurre principi religiosi nella Costituzione.
Quando parla di inserimento di principi religiosi nella Costituzione, stiamo parlando di estremismo islamico, di Sharia o di altro?
Estremismo islamico in varie forme, cresciuto in questi anni grazie a moltissime scuole coraniche e scuole fondate, finanziate, dirette senza nessun controllo da movimenti che provengono dal Medio Oriente, per lo più l'Arabia e Salafia e altri gruppi. Comunque un Islam che prima era molto più tollerante sta diventando piuttosto rigido, chiuso e in parte anche violento. È molto difficile misurare la quantità di questo. Elettoralmente non hanno un grande potere, però sono molto ben organizzati, anche economicamente sostenuti.
Il paese ha puntato sul manifatturiero, ha avuto una grande crescita. Qual è la condizione di vita delle persone? Economicamente come va il paese?
Siamo ancora sempre in crescita. Il problema è che questo comporta un cambiamento sociale rilevantissimo. L'urbanizzazione selvaggia comporta uno sradicamento totale della gente dal loro ambiente, deculturalizzazione di tantissimi e anche una povertà nuova, cioè in campagna si diceva il povero bene o male qualcosa da mangiare lo trova, in città invece emerge di più la differenza tra il ricco e il povero, tra un uso sfacciato dei soldi e invece chi non ce la fa. E comunque la maggioranza è ancora povera, molto povera, e purtroppo questa crescita ha una ricaduta pressoché insignificante sulla maggior parte della popolazione. Sta venendo su una classe media robusta, diciamo, no? Ma è un processo molto lento e che comporta davvero tante sofferenze in tanti altri.
Uno dei nodi è proprio la sicurezza sui luoghi del lavoro. L'anno scorso nel crollo di un edificio morirono più di 1000 persone.
La condizione degli operai si è vista in questa tragedia, è veramente una condizione difficile per orari di lavoro, per condizioni igieniche, per mancanza di assistenza sanitaria, di pensioni, eccetera. Adesso la pressione internazionale ha portato a far approvare da parte del governo e imporre sui datori di lavoro delle paghe minime migliori. Però proprio in questi giorni sentivo alcuni che dicevano la paga minima è migliorata un po', ma adesso ci costringono a orari peggio di prima, anche donne giovani che lavorano in queste fabbriche che tornano a casa dopo mezzanotte, che quando non ce la fanno più perché appena finisce le 10 ore di lavoro gli impongono di ripartire subito, ricevono una banana e con l'ordine assoluto di non dire a nessuno perché non si venga a sapere che fanno queste cose.
In questo contesto che cosa significa per voi essere in Bangladesh?
Siamo proprio, diciamo così, la pulce sull'elefante, perché la Chiesa Cattolica è una minoranza del 0,3%, 400.000 cattolici su 160 milioni di abitanti.
Cosa fate?
Assistenza ai cristiani, di annuncio a quelli che desiderano conoscere il Vangelo, la Chiesa. E cerchiamo di operare nel campo dell'educazione, con scuole, soprattutto per i più poveri. E c'è qualche scuola anche di prestigio per le classi dirigenti, ma sono poche. Sono quasi tutte scuole per i poveri e per le minoranze che sono più trascurate, anche a volte oppresse, minoranze aborigene, indù e buddiste. Quindi scuole e poi dopo servizi sanitari vari, perché qui la tragedia è che la medicina migliora ma i costi anche aumentano. La persona che si ammala, non avendo nessuna assistenza, viene licenziata, deve pagarsi le spese mediche e praticamente diventa il crollo di una famiglia. Ecco, si vendono i terreni, chi li ha, si finisce sull'astrico e poi si muore. Insomma.
E voi quindi cercate di aiutare queste situazioni?
Sì. Abbiamo dispensari, alcuni centri di accoglienza per i malati e poi anche finanziariamente aiuto a pagare tutte queste spese qui. E poi ci sono 2 o 3 ospedali, ma appunto 2 o 3 ospedali in questa realtà sono praticamente insignificanti.
Qual è il rapporto con le altre religioni?
Non è male, abbiamo libertà di muoverci, abbiamo libertà di costruire chiese. Certo, una cosa da non dimenticare è che una minoranza è sempre una minoranza, quindi finché accetta può stare abbastanza tranquilla, almeno qui per ora. Ma se si prova a far valere qualche diritto in più o a ribellarsi a qualche ingiustizia, allora immediatamente scatta la reazione di una maggioranza fortissima, di una mentalità di predominio. Ecco. Diciamo che non si sta male, però certo bisogna stare quieti.